Roberto Calia, ciao.
Ciao Roberto.
Ciao, buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato. Grazie per aver accettato il nostro invito, Roberto, qui a Maracanã. Nel pomeriggio, tra poco, sta per arrivare anche il direttore Iacobelli, ma mi dicono che c'è un altro.
Giochiamo il derby.
Giochiamo il derby, vedi, quindi uno lato Juve, l'altro lato Torino. Massimo Brambati.
Ciao a tutti. Buongiorno.
Ciao Massimo.
Ciao Roberto Calia, Massimo.
Oh, ciao Roby.
Ciao Massimo, ciao.
Ciao, grande.
Grande.
Raccontiamo anche un po' le situazioni in redazione, perché stamattina siamo andati a spulciare un po' dei vostri derby. Abbiamo trovato uno 0-0 dell'89.
1-1.
Sì, insomma.
Derby tirati. C'è anche il direttore di Tutto Sport, Savio Iacobelli, con noi insieme a Roberto Calia e Massimo Brambati. Direttore, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Tutto Sport.
Allora,
Ciao Savio. Buongiorno.
Allora, noi chiedevamo prima, mentre c'era Roberto che ha sentito Roberto Calia, allora poi si sono aggiunti sia Massimo Brambati che Savere, facciamo un giro simpatico, ripetiamo cosa ha detto.
Sì, Pasquale Bruno dice, i calciatori della mia generazione erano diversi, adesso con due palloni toccati sono dei campioni, con me Dybala non toccherebbe palla, poi aggiunto anche rispetto al Torino di Cairo, dicendo vabbè, pensa solo ai soldi.
Vabbè, posto che Bruno era un difensore roccioso, ma è proprio così, Calia, comincio da dire che ti sei inserito, non avrebbe toccato un pallone con voi Dybala, io la vedo un po'. Che dici?
Ma, diciamo che è un grande giocatore, ma non è un fenomeno, perché comunque sì, è vero, ha vinto dei campionati, però penso che non sia ancora un giocatore alla statura di Messi o alla statura di Ronaldo.
Questo
è indubbio, no? Però sul fatto di dire non avrebbe toccato palla, la palla di Pasquale Bruno. Pasquale Bruno è sempre stato un pochettino, come si può dire, in questo senso è sempre stato un po' scherzoso, comunque uno che te l'avrebbe detto anche scherzosamente, una cosa del genere. Sicuramente è stato un buonissimo difensore, sappiamo anche bene che allora le marcature erano un po' anche diverse rispetto adesso, no? Quindi sicuramente sarebbe stato un po' più difficile forse per certi giocatori, però che abbia qualità questo è in dubbio, insomma.
Massimo, dovevi fare un bel lavoro su Dybala, che dici?
Stiamo parlando di due sport diversi, Lo sport che facevamo noi era un calcio, lo sport che fanno oggi è un altro calcio, veramente li identifico come due sport diversi, nel senso che insomma all'epoca c'erano anche addirittura regole diverse, c'era il passaggio indietro al portiere, qui tutti se lo dimenticano, c'era il fallo da ultimo uomo, non esisteva, tu per prendere una munizione, Roberto, se te lo ricordi, tu non eri, dovevi veramente massacrare uno dal primo al novantesimo, forse ti ammonivano all'89esimo, o con le regole di oggi.
Normalmente sono più tutti sicuro.
Esatto, non esiste più la marcatura uomo, e quindi la marcatura uomo sappiamo quanto era anche fastidiosa rispetto ai non campioni, veramente alle icone che c'erano allora, come Maradona, Van Basten, Platini, eccetera eccetera. Quindi io credo che non si possa fare un raffronto, e non mi permetterei mai di dire che oggi io non farei toccare palla Dybala, anzi probabilmente con le regole di oggi io la giro al contrario, giocherei tra i 10 e i 12 minuti. Forse io al 12esimo ero già fuori. Se non mi ammoniva prima e non prendevo la seconda ammonizione al 12esimo, o mi tirava fuori il rosso subito. Quindi io la giro un po' al contrario la cosa. Sono dei grandissimi campioni anche oggi, quelli che ci sono oggi. Devo dire che i difensori piuttosto sono sicuramente un po' cambiati, perché hanno sicuramente un approccio tattico alla gara completamente diverso da quello che avevamo noi. Noi ci appiccicavano il martedì la foto di quello che dovevi marcare, te la mettevi sull'armadietto e andavi a guardare se andava via a sinistra o se andava via a destra, se era mancino o se era destro, se era bravo di testa, eccetera eccetera, e poi tu facevi la tua partita da marcatore, era una partita nella partita, tu marcavi un uomo e la tua partita veniva fuori da quello che quell'uomo avrebbe fatto in quella gara. Se non faceva niente avevi giocato bene, se faceva gol o assist, avevi già un 4 e mezzo in pagella da Gherarducci. Quindi,
No, è carino sentirvi dire queste cose. Vado da Xavier. Xavier, intanto qui c'è un derby ad esempio del maggio dell'89, 14 maggio dell'89, con il Torino c'è pure Massimo Brambati in difesa, c'è poi dall'altra parte anche
c'è Galia dall'altra parte. Il derby dello 0-0, il derby dello 0-0.
Il derby dello 0-0. Xavier...
Quindi buoni difensori, sia no,
certo. Però Xavier, senti, a parte che mi sembra un giudizio un po' severo nei confronti di Dybala, perché poi è chiaro che se viene paragonato a quei due fenomeni, insomma, è dura, no? Però vorrei chiederti anche una cosa sul Torino, che, come diceva in questa intervista Bruno, criticava fortemente Cairo. Certo che Torino ci arriva veramente male a questa partita, no?
Beh, Bruno si ritrova in ottima compagnia, perché questo è il pensiero di tutti i tifosi, la stragrande maggioranza dei tifosi del Toro, che sono molto delusi. Ma non è soltanto una questione di rivalità stracittadina nei confronti di una Juventus che ha vinto gli ultimi 8 scudetti consecutivamente, è che ci sono distanze siderali fra la società bianconera e quella granata, perché il vero vulnus della gestione di Cairo è non avere ancora capito che cosa significa il patrimonio della tifoseria granata. Quando tu annunci che ci sarà un centro sportivo del Robaldo, dove non casualmente è spuntato uno striscione di contestazione nelle ultime ore, ma questo centro sportivo rimane sulla carta. Quando pensi che il museo del Grande Torino è a Grugliasco solo grazie alla passione, alla determinazione, all'abnegazione dei tifosi del Toro, ma tutti desidererebbero venisse allocato al Philadelphia, che è la sede naturale del museo del Grande Torino, no? E questo non è ancora accaduto. Quando poi tu sbagli sul mercato, perché da anni, sottolineo da anni, il Toro non ha un regista di qualità, non ha un centrocampista di qualità, uno in grado di dettare i tempi della manovra, di ispirare la manovra, perché non può essere lo schema principale del Toro palla lunga di Sirigu, che è bravissimo, che ha fatto di tutto e di più, sì, a cercare Belotti sperando che Belotti segni, perché purtroppo
Belotti fa tenerezza, direttore.
No, Belotti è un grande giocatore che incarna lo spirito del Toro, ma purtroppo gioca praticamente da solo. Adesso vedremo se giocherà Zaza, come può sembrare probabile stando alle ultime indicazioni dell'allenamento, ma il problema è ben più ampio, è un problema anche di rapporto fra la tifoseria e una proprietà, una presidenza, che la tifoseria non sente incarnare lo spirito del Toro. Questo è il problema fondamentale. Massimo Brambati, che ha vissuto che cosa significhi e che sa benissimo che cosa significhi lo spirito del Toro, è questo che non viene percepito. Qui sta l'errore base. Dopodiché è evidente che se passi dai 66 punti del campionato sotto la guida di Mazzarri all'attuale situazione di classifica, dove peraltro le rivali nella lotta per la salvezza stanno facendo a gara per aiutare il Toro, perché le sconfitte che hanno incassato anche nell'ultimo turno di campionato, il Brescia, il pareggio della Spalla, la sconfitta del Lecce, la sconfitta del Genoa, ma c'è la vittoria dell'Udinese colta ieri sera, questo alla 30ª giornata. Udinese, Torino e Fiorentina sono a 31 punti, Lecce terzo ultimo a 25 punti, ma se tu pensi che domani sulla carta il pronostico veda nettamente sfavorito il Toro, il problema è molto più ampio. La situazione di classifica riflette una crisi che si sta trascinando da diverso tempo, e il tifoso del Toro non ama per niente né il piccolo né il medio cabotaggio, vuole una squadra che si batta sino all'ultimo minuto dell'ultima partita, che possa anche uscire sconfitta da una partita, ma c'è modo e modo, e il modo attuale di questa crisi, che ha visto 16 sconfitte nell'arco di 30 partite, certamente non può piacere ai tifosi granata.
Massimo Brambati, vuoi aggiungere qualcosa, che tu conosci bene proprio lo spirito granata?
No, allora, premesso che condivido totalmente quello che ha espresso il direttore Iacobelli.
Perché una volta sei stato rimproverato per una cosa che hai detto qui in diretta, esatto, dal presidente, esatto, vero? Poi, lo possiamo dire.
No,
sì.
Tra l'altro credo fosse presente anche Xavier a quella mia intervista, dove ci fu la reazione da parte del presidente Cairo. Io poi cercai di spiegare al presidente che non era mia intenzione ledere la sua suscettibilità e, tra le altre cose, ledere soprattutto il fatto che lui comunque è un presidente che ha comunque sacrificato i propri denari per questa società, e quindi è giusto anche che quando una persona spende i soldi venga rispettato. Detto questo, io sostengo comunque che le difficoltà del Toro sono rappresentate in buona parte da tutto quello che ha esposto il direttore. E, insomma, lo spirito Toro comunque non si trova per la strada, lo spirito Toro si crea. Io adesso non vivendo più quell'ambiente, non vivendo più quella situazione, devo dire che sono anche insomma in difficoltà per poter dare dei giudizi o per poter fare delle critiche. Devo dire comunque che quello che succedeva ai miei tempi, quando ero al Toro io, era sicuramente un qualcosa di completamente diverso. Naturalmente, però, ribadisco, all'epoca parliamo di altre dinamiche, altri meccanismi riguardanti anche le società, riguardanti gli ambienti, quindi io non mi voglio rifare un'altra telefonata con Cairo a dover spiegare quello che dico da voi in radio, quindi preferisco associarmi a quello che ha detto.
Però è anche vero, io dico una cosa adesso, c'è qui il direttore Xavier che interviene da noi spesso, c'è Massimo Brambati, abbiamo anche la possibilità qui di avere Roberto Galia. Io credo anche una cosa, che quando si esprimono delle opinioni che non siano offensive, io non capisco perché poi uno deve essere in qualche maniera, diciamo così, se c'è una cosa offensiva va bene, uno ne risponde e poi, però se si esprime, non so Xavier che cosa ne pensi, ma credo che adesso non si può elogiare in questo momento il lavoro del Torino, cioè,
la questione è molto semplice. Noi seguiamo ovviamente da commentatori il calcio giorno per giorno. Esatto. Quando il Toro ha totalizzato 66 punti nella passata stagione, e entrando anche in Europa per via della rinuncia del Milan legata alla questione fair play UEFA, c'eravamo illusi, speravamo, esatto, che quello fosse l'alba di un'altra stagione molto importante. Il Toro perse poi il playoff con il Wolverhampton, ma poi si è infilato in questa crisi di risultati che sono lo specchio fedele della debolezza congenita della squadra, che Belotti e Sirigu, che sono i due uomini di punta e che hanno veramente consentito al Toro di non perdere altre partite, perché Sirigu ormai da almeno tre stagioni si conferma un portiere da nazionale o il portiere da nazionale, a seconda ovviamente delle gerarchie stabilite da Roberto Mancini. E di Belotti che cosa possiamo dire, se non che sta scalando le classifiche di marcature del Toro di tutti i tempi. Il problema è che quando tu segui partite come quella con l'ultima che ha giocato il Toro, la penultima o la terzultima, perché poi abbiamo soltanto purtroppo l'imbarazzo della scelta, c'era stato quel soprassalto e ci siamo stati soprattutto i tre punti con l'Udinese, ma anche lì nel finale la squadra aveva sofferto molto gli attacchi della squadra friulana, che non a caso aveva giocato poi molto bene con l'Atalanta, seppure perdendo, e ha giocato ancora meglio ieri sera a Roma, dove è andata a vincere. Il problema è che preoccupa e spaventa i tifosi del Toro la scarsa qualità del gioco della squadra. Il centrocampo, ribadisco, se noi diamo un'occhiata all'organico di centrocampo di Longo, non c'è un giocatore che sia in grado di prendere per mano la squadra e di ispirarne la manovra, e qui risiede la lacuna più evidente. Non c'è adesso, ovviamente.
Scusa Xavier, ti faccio una domanda. Xavier, posso farti una domanda?
Sì, poi voglio sentire Roberto Galia.
Sì, una cosa sì, solo. Vabbè, allora la domanda sì, la giro anche a Roberto, vai, a tutti e due.
Vai Massimo, vai.
Non mi sembra che sia stato un po' avventato, non voglio dire prematuro, ma avventato il fatto di sostituire Mazzarri con un allenatore comunque poco esperto, se non esperto zero, almeno della categoria? Così.
Faccio un giro veloce, dai. Roberto Galia e poi Xavier, che ne pensate di questa domanda?
Io voglio ritornare indietro a quando sono usciti dalla Coppa, nel senso che quando ha fatto il turno quest'estate,
sì,
che
poi, sì, sì,
ecco, secondo me è emblematico essere usciti in quel momento lì, quando, quando era, secondo me era fondamentale quelle due partite lì,
con
la squadra che comunque non era una squadra così importante. Secondo me quella partita lì, almeno per me, che adesso non seguo tantissimo ancora, non li seguo tantissimo la Serie A, quindi non posso dire, come dice Massimo, certe cose, però quella partita lì è stato un emblema, perché se la sono portati per tutto durante l'anno. Io penso che sia importante un po' gli obiettivi che la società si deve prefissare e deve essere sicuro dei giocatori che ha, perché lo spirito granata, è inutile dirlo, c'era forse fino a qualche anno fa, dopo è scomparso, perché poi dipende anche dalla rosa dei giocatori che hai,
okay,
perché possiamo inventarci quello che vogliamo, ma se alla fine tu puoi far venire un allenatore che pensi che possa dargli uno spirito, ma i giocatori non ce l'hanno, non hanno queste caratteristiche, diventa difficile poter trasmettere anche certe cose. Ormai siamo nel 2020, cioè non è che lo spirito granata ti deve salvare sempre, devi sapere anche cosa c'hai in mano. E quindi secondo me ha fatto un'annata con Mazzarri che probabilmente hanno seguito fino a un certo punto, i risultati poi non hanno seguito, perché potevano essere il suo modo di giocare, e poi è normale che devi cambiare. Poi non so Longo, perché Longo sicuramente è un buonissimo allenatore, però forse, come diceva Massimo, non poteva essere ancora pronto per ma che squadra ha il Torino? È una squadra che deve salvarsi, è una squadra da UEFA, cioè lo sanno loro che squadra hanno, cioè perché se non ti provi l'obiettivo, e l'obiettivo è devi salvare, che squadra hai? Una squadra che deve salvare o una squadra che deve arrivare in zona UEFA? E questo lì non è questo che non riesco a capire ancora, no? Che squadra è il Torino?
Xavier,
che trova in questo momento qua, no?
Certo,
che campionato ha? Che cosa ha fatto? Cioè, hai giocatori per fare arrivare in zona UEFA? Sì o no? No, perché probabilmente non l'ha dimostrato. Se l'anno scorso ha mostrato di fare quei 66 punti e quindi deve continuare su quella strada, cosa è cambiato durante quest'estate? Capito? Cioè, che giocatori sono arrivati? Che l'allenatore che cosa ha dato ancora? Ha potuto dare ancora qualcosa oppure no? Cioè, mi dà l'impressione tante volte, no, che a fuori di parlare sempre di questo spirito granata, alla fine diventi anche un alibi. Capito? Ma non è questo il discorso. È una squadra che ha qualità.
Eppure però il mercato con Verdi, insomma, è stato un mercato anche piuttosto dispendioso, no? Per dare a Mazzarri una squadra per affrontare l'Europa League.
Allora, se è una squadra che ha qualità non può avere lo spirito granata. Mi spiace dirvelo, perché se è una squadra a qualità vuol dire che le caratteristiche sono altre. Hai capito? O comunque deve avere una parte di giocatori come Massimo Brambati era allora, di quelli che razzolano. E che non è che deve basarsi solo su Belotti o sul portiere, si deve basare su qualcun altro.
Anche poi Belotti, io ho detto prima, mi fa tenerezza, perché uno che si sbatte tantissimo in partita, ragazzi, cioè veramente fa un lavoro enorme.
Belotti non gioca più in nazionale perché non c'è più una squadra dove non lo segue, cioè
sì, sì,
ha grande qualità, ha lo spirito che dite voi, ma c'ha dietro una squadra che probabilmente
al discorso di Xavier, non c'è qualità in mezzo al campo, ad esempio, quello potrebbe essere un
probabilmente
settore.
Sì, perché poi è sempre quello il discorso, cioè, una squadra si vede anche da quello.
Xavier, vengo da te per chiudere,
quello, certo. In un senso o nell'altro è quello.
Roberto, vado un attimo dal direttore, dal direttore Iacobelli, proprio per rispondere anche alla domanda di Massimo, cioè su questo cambio e sulla scelta di Longo.
Ma guarda, Mazzarri aveva totalizzato 27 punti in 22 partite, il suo successore ne ha fatti 4 in 7 gare, e quindi è evidente che paghi il conto delle difficoltà di costruzione di questa squadra. Io vorrei ricordare che l'estate scorsa l'obiettivo che la società, del quale la società parlava, essendo peraltro impegnata nei preliminari di Europa League, era quello di migliorare ulteriormente i 66 punti dell'ultima stagione.
Sì.
Se noi pensiamo che oggi il Toro ne ha 31,
sono tanti.
Sì, infatti sono stati il punteggio più alto da quando ne vengono assegnati 3 per ogni vittoria. Il problema è che un tracollo di questa portata, se noi pensiamo che il Toro in questo momento ne ha 31 e siamo a 8 giornate dalla fine, il problema risiede nel fatto che la campagna acquisti evidentemente non è stata in linea e coerente con gli obiettivi enunciati dalla società al termine di quella stagione dei 66 punti. Si aggiungono poi, come sempre accade in queste circostanze perché piove sul bagnato, il caso Nkudu, che ricorderemo, no? Quando la partita,
certo,
prima della partita con il Wolverhampton, il difensore non scese in campo e tutto quanto accade poi nello spogliatoio. Erano state riposte molte speranze in Verdi, ma Verdi comincia soltanto adesso, essendo stato anche infortunato a lasciare intravedere alcuni segnali positivi, che però non bastano, non bastano in questo momento, per non dire poi anche dello stesso Zaza, che è candidato a giocare domani, e tra l'altro un acquisto costato circa 15 milioni di euro,
che non è riuscito
quando venne ingaggiato, che non è riuscito evidentemente a dare ciò che il Toro si aspettava. Però io credo che in questo momento la cosa più importante per il Toro sia quella di guadagnare la salvezza. Dopodiché, una volta guadagnata la salvezza, e non sarà un'impresa facile considerato il calendario delle ultime 8 giornate, anche delle rivali, bisognerà capire esattamente che cosa abbia in testa la società, e cioè Cairo. Cioè che tipo di futuro preveda, progetti per il Toro. Piccolo cabotaggio, medio cabotaggio, rimanere in Serie A massimo traguardo. Bisogna intendersi su questo. E poi c'è il problema delle strutture, perché il Philadelphia è tornato ad essere il luogo dove la squadra si allena, ma deve essere ancora completato. E poi c'è il problema del rapporto con la tifoseria, anche questo è un aspetto molto importante. Cioè sono diverse le questioni, per non dire poi del centro sportivo, che dovrebbe, uso una forza di cose incondizionale, diventare la casa dell'intero settore giovanile. Sappiamo bene quanto negli anni urgenti il settore giovanile del Toro abbia dato al Toro, però questa casa ancora non c'è.
Eh sì, questa casa ancora non c'è, verissimo. Allora, facciamo una cosa, noi dobbiamo andare in pausa e io saluto e ringrazio tantissimo il direttore Jacobelli e Roberto Galia. Mi trattengo ancora a Brambati per qualche minuto. Grazie, è stato veramente
grazie
un piacere,
voi,
a presto.
Grazie a voi.
Grazie Roberto,
ciao,
grazie
Roberto, ciao direttore, ciao Roberto.